Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 293 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me oggi c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, come la va?
Ma abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Sono settimane un po' impegnative, speriamo a giugno di essere un po' più liberi.
sì, dai, tra pochino l'estate sta arrivando.
È già arrivata. tra ieri e il sabato scorso, qui c'erano almeno, secondo me, 15 gradi in più, se non di più, credo. Quindi già c'è una bella differenza.
Bella escursione termica ci avete avuto.
Sì, esatto. Sì. Considerando che sabato scorso mi ero alzato che la mattina vedevo la neve sulle montagne intorno, e oggi e ieri si stava a mezze maniche. Quindi, insomma, c'è stata una bella differenza di temperatura. E come al solito, prima di iniziare la puntata, piccole informazioni di servizio: se volete supportare il Pointer Podcast, abbiamo come al solito la nostra Pointer Chat, in cui potete partecipare del tutto gratuitamente. È la nostra chat su Telegram, trovate il link nelle note della puntata per iscrivervi, e si discute un po' di tutto quello che riguarda la tecnologia e tutto quello che sta attorno al Pointer Podcast. Se poi volete supportarci in maniera più concreta, economica, abbiamo i nostri link sponsorizzati Amazon, anche questi nelle note della puntata. C'è poi la pagina supporto del sito Pointer Podcast. Ultima cosa, ci fate molto felici e ci lasciate delle recensioni che ci permettono di crescere e di salire nelle varie classifiche. Potete lasciarle nel vostro client di podcast preferito, che sia Apple Podcast, Spotify o Pocket Cast o quello che preferite. Ho un follow up adesso, perché mi ricordo che avevamo parlato proprio in puntata con te di Project Glasswing, ovvero il progetto che Anthropic aveva deciso di avviare dopo il rilascio di Mythos solamente per alcuni partner dedicati, e proprio questo progetto aveva il nome di Project Glasswing. C'è una puntata al riguardo di qualche settimana fa, se non l'avete ascoltata, magari vi interessa saperne di più. E dopo un mese circa dall'inizio di questo progetto, Anthropic ha pubblicato un blog post in cui ha parlato proprio dei primi risultati ottenuti da questo progetto, e ci sono al momento 50 partner commerciali all'interno di questo progetto, che quindi stanno utilizzando Claude Mythos per principalmente controllare e verificare che il software non abbia vulnerabilità. Al momento, da quanto emerge almeno da questo blog post, sembra che siano state trovate all'incirca una decina, circa 10.000 vulnerabilità, tra critiche e abbastanza comunque importanti da essere segnalate, e queste riguardano questi 50 partner commerciali, tra cui per esempio c'è Cloudflare, che ha trovato circa 2.000 bug, c'è Mozilla, che ha trovato oltre 270 vulnerabilità in un'ultima versione di Firefox, mentre invece nella precedente, nella 148, avevano fatto lo stesso esperimento, avevano fatto la stessa cosa, ma con Cloud Opus 146, e lì ne avevano trovate 10 volte in meno rispetto a quelle che hanno trovato invece con Mythos. Di conseguenza poi sono aumentate anche le patch delle varie aziende all'interno dei vari software, quindi per esempio anche Microsoft ha detto che nelle prossime versioni di, credo, Microsoft o comunque anche di Office ci saranno svariate patch di sicurezza, anche dovuto al fatto che appunto sono state trovate vulnerabilità con Mythos. Oltre ai partner, proprio aziende, diciamo, ci sono anche dei partner che sono invece dei progetti open source, questi sono in circa 1.000, e anche qui Mythos ha trovato molte vulnerabilità all'interno di questi progetti, che comunque, considerando che molti di questi progetti poi sono quelli su cui si basa l'intero internet, non è cosa da poco. Ora, le considerazioni finali dell'articolo sono forse la parte che ci interessa di più, perché tutti quanti, fin da quando è arrivato Mythos, ci siamo chiesti sì, ok, ma quando lo potremo utilizzare, quando saranno le decisioni di Anthropic al riguardo, uscirà mai effettivamente per tutti? E loro giustamente hanno un po' risposto a questa domanda dicendo quello che avevamo detto anche noi, nel senso, il progresso che c'è all'interno dell'ambito AI oggi ha portato Anthropic ad avere Mythos, ma tra un po' di tempo, settimane, mesi, quello che sia, non lo so, porterà anche le altre aziende che lavorano in questo ambito ad avere un modello tipo Mythos. Perché come ci arriva Anthropic, ci arriverà OpenAI, ci arriverà Google, ci arriveranno altre aziende. Allo stesso tempo, da quello che dice Anthropic, nessuna di queste aziende al momento è in grado di avere dei sistemi che permettano un utilizzo corretto del modello senza che questo possa essere utilizzato per fini non troppo corretti. Quindi parliamo appunto di avere dei guardrail, avere delle regole di safety che permettano al modello di rimanere entro certi binari. Questa è la ragione per cui al momento non hanno ancora rilasciato nulla, perché altrimenti, da quello che dicono loro, tutti potrebbero cominciare a lanciare Mythos per trovare vulnerabilità nel software e di conseguenza poi scrivere degli exploit che possano sfruttare queste vulnerabilità. E allo stesso tempo stanno continuando a lavorare con questi partner in modo da trovare queste vulnerabilità nel codice e nel mentre lavorano anche per cercare di avere dei sistemi di safety che possano permettere un rilascio più sicuro di Mythos. Quindi nel futuro, non hanno detto quando, però hanno parlato di un near future, quando avranno dei guardrail adeguati, quando avranno dei sistemi di safety adeguati, allora rilasceranno Mythos o comunque dei modelli di questo tipo. Nel senso, parlano di modelli di Mythos, loro nel post dicono Mythos class models, quindi modelli di quella dimensione o comunque con quelle capacità. Che comunque ci fa sperare che prima o poi questo modello arriverà anche a noi utenti normali. Ora poi se effettivamente sarà possibile utilizzarlo o meno, non lo so, visto che comunque il costo non sarà decisamente basso, però tant'è che prima o poi verrà rilasciato.
Una cosa su cui diciamo che non ho approfondito ma sarei curioso, mi sto domandando se effettivamente Mythos è un modello più potente o è un modello, una versione di Opus, quello che è, che però è semplicemente un po' più, l'hanno trainata per essere più brava a scoprire i bug.
No, allora questo l'avevano detto nei vari articoli iniziali. È un modello sicuramente più grande rispetto a quelli di prima, quindi ha da lì anche i vari problemi di cui si parlava, che probabilmente hanno difficoltà poi magari anche a servirlo questo modello alle persone, perché se tutti si mettono a usare Mythos non riuscirebbero a gestire probabilmente le richieste, nonostante adesso ci abbiano anche accordi con Xai per avere GPU. Ma la cosa che avevano scritto, soprattutto per rispondere alla tua domanda, la cosa che avevano scritto è che Mythos non era stato addestrato per trovare bug o scrivere codice nello specifico, ma il saper trovare dei bug era stato semplicemente un side effect del fatto che era bravo in vari ambiti, tra cui anche lo scrivere codice, e quindi poi si era dimostrato bravo anche nel cercare dei bug nel codice, problematiche, sì, di sicurezza.
Sì, vulnerabilità, giusto, ragione, mi ricordo. Mm-hmm. Interessante. Vabbè, staremo ad attenderlo per poterlo usare, magari.
E allora, andando un po', non ci siamo prima accordati bene su qual è la scritta di oggi, quindi ora vi dico una cosa che secondo me è abbastanza importante, soprattutto perché nel tempo io ho parlato varie volte di un servizio che utilizzo ormai da anni e che è il password manager di riferimento per me e che lo è stato negli anni. Quindi molto spesso abbiamo fatto anche, credo, una puntata apposita proprio all'uso del password manager e lì, se non mi ricordo male, avevo consigliato Bitwarden perché ero passato da quello che utilizzavo in passato, che era 1Password, a Bitwarden per una serie di ragioni. E il primo, il fatto che all'epoca 1Password, io credo, ora adesso non ricordo precisamente tutta la questione, ma mi sembra che avevo comprato l'app, poi l'app era diventata a pagamento, avevano quindi limitato le funzioni, non mi era piaciuto un po' questa cosa che avevano fatto e quindi ero passato a Bitwarden, inizialmente con un piano gratuito e poi col piano premium, che in realtà c'aveva un costo abbastanza basso, perché fino a poco fa era di 10 euro all'anno. Ora, siccome io ho parlato tanto bene di Bitward nel tempo, anche perché era un software in parte open source che potrete prendervi e self-hostarvi senza problemi. Ora è arrivato il momento di parlare un po' male e mettervi un po' in guardia di quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro, perché ci sono stati dei cambiamenti abbastanza rilevanti all'interno di Bitwarden che possono compromettere un po' il modo in cui siamo abituati a utilizzare quest'app. I post di cui farò un po' un riassunto oggi sono in realtà tre e risalgono anche ad alcune settimane fa, alcuni mesi fa. Io li ho scoperti negli ultimi giorni, quindi ve ne parlo oggi e li trovate poi nelle note della puntata. Tutto è iniziato a gennaio perché il 21 di gennaio Bitwarden, senza dire nulla a nessuno, ha aumentato i prezzi e quindi l'abbonamento annuale che prima costava 10 dollari, 10 euro più le tasse, è arrivato a costare 19 dollari più le tasse, quindi 24 dollari in circa. Adesso ho controllato oggi aprendo proprio il sito di Bitwarden. Nulla di che, perché comunque ci sta che dopo 10 anni che non aumentavano i prezzi ci fosse un aumento, quindi nulla di sbagliato in questo, però è stato un po' sbagliato il modo in cui hanno gestito la comunicazione. Perché da utente Bitwarden io non ho ricevuto nessuna mail in cui mi veniva detto che al prossimo rinnovo, che avverrà luglio, agosto, qualcosa del genere, non pagherò più 10 dollari, ma ne pagherò 20. Quindi non hanno comunicato nulla agli utenti, non hanno comunicato nulla sul loro blog, sul loro sito, immediatamente il 21 gennaio, quando c'è stato questo aumento di prezzi. Un annuncio c'è poi stato a febbraio, quindi il 1 febbraio loro hanno scritto sul loro sito che effettivamente c'era stato un aumento di prezzi, però hanno scritto un blog post in cui non è che hanno detto da oggi aumentiamo i prezzi, ma hanno cercato di nascondere il più possibile l'aumento di prezzi all'interno di un blog post in cui in realtà parlavano del fatto che c'erano tante nuove feature e poi sì, effettivamente raddoppiamo anche il prezzo, però ci stanno tante nuove feature in più. In uno di questi siti, di questi blog che vi metto nelle note della puntata, parla specificatamente di un pattern che è abbastanza utilizzato dalle varie aziende quando si tratta di notizie di questo tipo. Quindi si cerca di nascondere quello che non si vuole effettivamente far vedere, quindi la brutta notizia in questo caso, si oscurano i veri numeri, perché in realtà non parlano mai di costo annuale di 24 dollari, ma parlano di un costo mensile di 1,50 euro, qualcosa del genere, in modo tale che comunque la persona dice: vabbè, è 1,50 euro al mese, non sono 24 dollari all'anno. E si minimizza un po' la comunicazione, e poi si rende anche complicato uscire dal sistema perché non è una cosa tanto piacevole mettersi lì, scaricare le password, trovare un altro password manager. Quindi magari alla fine l'utente in sé non ha molta voglia di mettersi lì a fare tutto quello, rimane dove sta, paga anche il doppio, ma non si interessa particolarmente del problema. Nello stesso periodo, fine marzo, anche OnePassword, che è appunto uno dei competitor, ha aumentato i piani, ma ha avuto un comportamento decisamente diverso, per cui qui il prezzo è arrivato a circa 50 dollari l'anno, ma loro hanno avvisato effettivamente gli utenti con una mail spiegando quali erano le motivazioni e hanno poi aumentato i costi. All'interno di Bitwarden, però, questa non è stata l'unica novità, perché il CEO di Bitwarden, che era stato CEO dal 2019, in realtà ha cambiato ruolo, non è più il CEO di Bitwarden, e la persona che l'ha sostituito è un altro, è ormai un altro, il nuovo CEO si chiama Michael Sullivan, che era il CEO di altre aziende in passato, ma da quello che è stato poi visto un po' dal suo profilo LinkedIn, perché non è stata anche questa una comunicazione mostrata sul sito, o comunque qualcosa di pubblico, ma si è scoperto un po', e facendo alcune verifiche su chi fosse questo Michael Sullivan, si è scoperto che poi questa persona è uno che solitamente compra aziende, taglia i vari costi, cerca di aumentare i guadagni e poi rivende l'azienda stessa. Per un periodo ci sono stati anche altri cambiamenti sul sito di Bitwarden, perché il sito di Bitwarden riportava la frase Always Free, che è sparita per un po' dal sito e è tornata solamente dopo che la persona che ha scritto questi blog post di cui mi sto parlando è diventato virale con questi blog post e quindi a quel punto hanno rimesso la frase. C'era una pagina in cui parlavano della cultura di Bitwarden e c'era un acronimo che andava un po' a riassumere la cultura di Bitwarden, che è GRIT, che sarebbe gratitudine, responsabilità, inclusione e trasparenza. E ora questo acronimo è stato cambiato, è diventato gratitudine, responsabilità, innovazione e fiducia, trust. Quindi, sommato alla parola innovazione, al fatto che uno degli articoli di cui vi sto parlando partiva con la persona che l'ha scritto, che diceva: Bitwarden mi ha inviato un questionario in cui mi chiede tipo cosa ne penso dell'AI e di come l'AI potrebbe essere integrata all'interno del software, mi fa un po' pensare che magari anche lì magari vorrebbero integrare, innovare in qualche modo. Anche lì tutto nascosto, non hanno annunciato nulla di tutto ciò. Quindi tutto questo è abbastanza sospetto, perché ti fa pensare che l'azienda stia andando, primo, verso un modello di business che comunque richiede sicuramente un abbonamento, e io lì, fin qui, diciamo, ci posso anche stare, perché comunque è un abbonamento non eccessivamente alto come costo, e il servizio ha sempre, nel mio caso almeno, funzionato bene, non mi sono mai trovato male, quindi sarei stato disposto anche a continuare così, se non fosse che appunto tutto questo tenere nascosto i cambiamenti fa un po' pensare male. Al momento Bitwarden ha gran parte del suo codice open source con una licenza Apache 2.0, quindi in realtà si può sempre forcare, si può sempre fare modifiche, si possono self-hostare, appunto, per esempio lo stesso server di Bitwarden si può self-hostare, quindi teoricamente voi potete prendere un vostro server, una VPN, e installarci quello che è Vaultwarden, che è la versione self-hostabile di Bitwarden, e continuate poi a utilizzare normalmente le varie app, perché almeno finora in realtà le app comunicano indipendentemente da chi sia la fonte da cui prendono i dati, quindi che sia Bitwarden o che sia il vostro server, all'app non cambia nulla. Continuerà a essere così? Non lo so, nel senso che magari a un certo punto, per cercare di forzare le persone a utilizzare direttamente i server di Bitwarden, potrebbero dire: ok, l'app da oggi comunica solo con le API ufficiali e con i server di Bitwarden. Quindi bisogna vedere anche questo. Il fatto che per ora sia open source fa pensare che comunque magari ci possano essere dei fork e magari semplicemente cambierà il nome. Un altro articolo è stato più diretto, e credo che questa è una delle cose che farò nel pomeriggio, appena finirò appunto di registrare il podcast e poi di pubblicare la puntata. Vi invitano semplicemente a tirar fuori le password da Bitwarden e intanto salvarle, perché non si sa mai quello che potrebbe succedere. Quindi salvatevele, e questo appunto è un invito che vi lascio anch'io: salvatevi le password che avete su Bitwarden. Non conoscevo il fatto che ci sono dei formati che sono più accettati universalmente dai vari password manager, c'è questo formato che è KeePass, e quindi salvatelo in quel formato, salvatelo nei vari formati che ci sono a disposizione, in modo tale che comunque avete la possibilità ancora di tenervi tutte le vostre password al sicuro e sulla vostra macchina comunque. Non credo che ci saranno problemi da un punto di vista di sicurezza, nel senso che non credo che Bitwarden a un certo punto finirà in mani sbagliate, almeno spero. E la cosa che però è importante è che magari a un certo punto potrebbero dire: ok, da oggi in poi non esportate più nulla, e a quel punto vi trovate un po' con un lock-in all'interno di Bitwarden e non potete più uscirne, quindi magari intanto iniziate a salvarvi le password in tempo. Ora non so io cosa farò ancora, non credo che andrò a provare le versioni self-hostate, perché onestamente non mi fido abbastanza di me stesso e delle configurazioni che potrei fare utilizzando Vaultwarden. Poi in ogni caso serve anche sempre una VPS, che a quel punto probabilmente converrebbe affidarsi a un servizio alternativo che può essere 1Password, o ce ne sono anche altri, a quanto ho scoperto c'è anche la versione c'è anche Proton Pass, che è la versione di Proton, diciamo il password manager di Proton. Quindi non so ancora cosa farò, magari ve lo dirò nelle prossime puntate, se prendo una decisione a un certo punto, e vediamo un po' come dove andrà Bitwarden.
Cioè, tu dicevi che probabilmente il costo che avresti sul, diciamo, affittare una VPS non sarebbe, non giustifica, cioè, tanto vale utilizzare One Password. Era questa
No, allora,
la tua.
anche quello, perché non credo che serva una VPS tanto costosa, ma alla fine dell'anno non credo che una VPS, anche se poco costosa, ti costi meno di 50-60 dollari, non credo che costi. Però soprattutto non mi fido molto di salvare, cioè di gestirmi il self-host di Bitwarden su una mia macchina. Cioè, preferisco delegare una cosa del genere a qualcuno che lo fa di mestiere, come per esempio nel caso di Bitwarden, preferivo delegare a loro che salvavano comunque poi questi dati, cioè il loro database era su Azure, quindi nemmeno sul loro server, ma su Azure. Almeno questo era quello che avevo visto all'epoca, non so se le cose sono cambiate. Piuttosto che invece averle in locale, affidandomi comunque a qualcosa di open source che per ora si sì, è mantenuto, ma poi non si sa, e soprattutto tutto quello che sento nella gestione della VPS, alla sicurezza e tutto quanto, non so, non mi fido molto di mettere tutte le password su un sistema del genere. Potrei magari farlo, per esempio, con una macchina che sta all'interno della mia rete, quindi magari non esposta all'esterno, però sarebbe un po' probabilmente scomodo perché non so poi a quel punto se magari ci avrei un po' di limitazioni in più rispetto a Bitwarden, prima fra tutto il fatto che, cioè, secondo me ne uscirebbero fuori un po' di problemi anche di sincronizzazione, perché magari nel momento in cui aggiungo qualcosa non so, dall'app mobile, poi se non si sincronizza subito non so cosa potrebbe succedere, quindi non mi convince molto, ecco, la parte del self-host di queste cose un po' più delicate. Un conto è self-hostarsi magari in sistema che ti permette di salvarti le fotografie, un conto è le password, anche perché ce ne ho abbastanza salvate dentro Bitwarden, tutte praticamente, e quindi non è un qualcosa che prenderei un po' alla leggera.
Certo. Ok, allora, cambiando argomento, mi piacerebbe parlarvi oggi delle harness. Che cosa sono e in che contesto siamo, ve lo racconto via via. Diciamo che intanto siamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, siamo all'interno del mondo degli agenti. E più in generale, anzi più nello specifico, vi do proprio questa equazione tanto per posizionarci, ovvero che agent uguale modello più harness. Magari molti di voi le hanno utilizzate senza neanche sapere che fossero delle harness, un po' come in realtà tutti quelli che stanno facendo agenti coding o utilizzando i modelli come Claude dall'interno di Claude Code lo stanno indirettamente utilizzando, e la traduzione in italiano di harness è imbracatura. Quello che fa effettivamente è questo, ovvero dare al modello, all'LLM, un set di oggetti, okay, che possono mettersi all'interno della loro imbracatura per poter eseguire dei task. La cosa che mi ha, diciamo, molto, molto incuriosito, stavo leggendo questo articolo dove stavano dando questa definizione un pochino più dettagliata di cosa si intende per harness, e sono rimasto interessato da questo risultato di performance, per cui il test prevedeva di andare a utilizzare un modello senza essere equipaggiato, diciamo, con un fine tuning, parliamo così, delle harness utilizzate, e uno, diciamo, dove non c'era stato questo fine tuning delle harness, e sul benchmark, Terminal Bench 2.0, se non ricordo male, diciamo, le performance sono passate da essere top 30 a top 5. Questo per dirvi che, diciamo, che l'insieme dei tool che vengono utilizzati, che vengono dati, a cui viene dato accesso a un LLM, e come questi sono, diciamo, la loro logica, come vengono utilizzati nel loro insieme, ha un grosso impatto sul raggiungimento di un obiettivo oppure oppure no. Intanto, per capire se un qualcosa è un harness oppure no, la domanda che uno si può fare è qualcosa che riguarda il modello dell'LLM stesso? Se la risposta è sì, ok, allora quella non è un harness. Tutto ciò che è al di fuori dell'LLM è un harness. Un esempio, potremmo pensare che i guardrails che vengono implementati dagli LLM per fare in modo che non diano certe tipologie di risposte, ad esempio io chiedo all'LLM come poter costruire una Molotov, l'LLM tipicamente dovrebbe dirti non te lo posso dire perché è un'azione, diciamo, costruzione a Molotov può creare danni alle persone che ti stanno intorno, e quindi quando entra questo meccanismo per cui l'LLM saprebbe la risposta ma non te la dice, quello diciamo viene realizzato attraverso un guardrail che è un harness. Ora, il punto qual è? È che finché il modello, se noi guardiamo il modello può prendere in input testo, audio, video, immagini, e questo fa, dà in output del testo, effettivamente il modello non sta creando degli effetti all'interno dell'environment su cui sta girando. Ma quando noi diamo la possibilità magari di poter accedere al file system del nostro computer, allora in questo momento hai dato al modello l'harness file system, che viene considerato all'interno di questo articolo come una harness fondazionale, che permette al modello di poter interagire direttamente con i file senza doverseli caricare esplicitamente all'interno del contesto come viene fatto all'interno, come viene fatto tipicamente con diciamo l'approccio chat-based online da browser. Quindi tu fai la query, ci alleghi il PDF che magari vuoi far rileggere, ok? Quello è un modo per iniettare del contesto all'interno dell'LLM. Ma se tu invece dai l'accesso all'LLM del tuo file system, quindi a tutti i file che magari sono necessari per poter svolgere un task, questo si traduce in avergli dato un harness. E la roba interessante, secondo me, è che in questo modo, se tu gli dai il file system, gli stai dando anche un workspace persistente, dove può magari prendere la roba, editarla, lasciarla lì, riprenderla in un secondo momento per costruire un workspace per arrivare a fine del task, come stavo dicendo. E quindi creare una sorta di permettere un lavoro incrementale. Ma un'altra cosa che può essere fatta dando il file system come harness, beh, dato che abbiamo un workspace, che è il nostro computer, in cui l'LLM, diciamo, si sta interfacciando attraverso l'harness file system, e dato che questi file sono condivisi potenzialmente tra più potenzialmente agenti, allora, dato che il file system può essere condiviso tra più agenti, allora sto abilitando una cooperazione tra agenti diversi. Tutto ciò abilitato attraverso il considerare il file system come un harness. Questo, diciamo, è un processo un pochino, diciamo, secondo me è una definizione per far capire che cosa si intende per harness importante come esempio, cioè la differenza tra il doverglielo caricare il PDF all'interno degli allegati della chat, dell'interfaccia chat, rispetto al fatto di avere un LLM che può accedere ai dati sul file system. L'altra questione è questa, che ok, magari ora l'LLM può accedere al file system, ma vorrei che l'LM potesse anche scrivere del codice. Quindi, che cosa posso fare? Scrivere del codice o editare lo stato del proprio computer. Quindi potrei dargli l'accesso alla bash. già che con questi tool, quindi file system più abilità di scrivere codice, sto abilitando il nostro LLM a scriversi da solo dei tool che può sfruttare in un secondo momento per risolvere un task. Ad esempio, supponete che dovete fare una dovete analizzare dei grafici, ok? Che sono, diciamo, analizzare dei dati e li volete vedere come grafici per studiare dei trend sui vostri dati. Beh, allora, il fatto che il nostro agente, a questo punto lo stiamo chiamando agente perché già ha come harness quella di poter, non è più soltanto un modello perché ha sia l'harness del file system, sia l'harness di poter scrivere del codice, allora in questo momento l'agente si scrive un, ad esempio, un file.py che è quello che permette di rappresentare graficamente dei grafici prendendo in input dei dati. Questa è una harness che però si è autocreata. Quindi a questo punto il file drawplot.py è un harness che si è autocreato. E già qui, secondo me, sta incominciando a diventare interessante la possibilità che tu puoi dare agli agenti. Ed è in realtà quello che stiamo vedendo tutt'oggi, nel senso quando noi esattamente andiamo a fare operazione di scrivere codice attraverso Cloud Code, Codex o compagnia cantante, lì ci sono già tutti questi agenti che hanno delle harness già incluse dentro, che però magari non sono state, non abbiamo esplicitamente definite noi. Ad esempio, il poter andare a fare una search online, quindi andare a ricercare delle informazioni online, quella è un harness, perché hai dato la possibilità al tuo agente di poter cercare informazioni da browser o a seconda, insomma, con gli strumenti più adeguati al contesto. Continuando sempre in questa direzione, anche il fatto di poter andare a definire dei file, gli agents.md, che sono quei file che vengono letti dagli agenti ogni volta che viene fatto partire una sessione, quello è un harness che permette all'agente di scrivere delle informazioni rilevanti per il task, metterle, salvarle in modo persistente e poi riutilizzarle, editarle ogni volta che il tuo goal viene aggiornato, al fine che in sessioni di coding, ad esempio, successive, queste possono essere riniettate all'interno del contesto del proprio LLM per avere un, diciamo, checkpoint su cui poi ripartire e andare a fare i step successivi. Ora vi ho fatto, diciamo, questa overview tanto per cercare di fissare che cos'è il concetto di harness, che magari molti di voi l'avevano sentito. Io in realtà, diciamo, oggi che è il 24 maggio, quando stiamo registrando, ho iniziato veramente a inquadrarlo solo poche settimane fa. E la roba che ho scoperto ed ho trovato estremamente interessante leggendo questo articolo è che quello che viene fatto sui modelli, ad esempio Opus, Codex, non è quello semplicemente di... dal punto di vista dell'azienda che mette a disposizione questi modelli, non è che il modello è totalmente agnostico rispetto ai tool che andrà a utilizzare. Cioè, ad oggi, se io voglio andare a utilizzare Opus 4.7, magari all'interno di Cloud Code, i tool le harness vengono automaticamente sfruttate da Opus 4.7. Ma quello che ho scoperto leggendo questo articolo è che le harness non sono completamente distaccate dal modello, ma si sta tendendo oggi a fare dei loop di post-training, dove all'interno di questi post-training vengono inserite all'interno proprio le harness, cioè come funziona un harness in modo tale che il modello è più, è in grado maggiormente di poterle sfruttare nel momento in cui l'utente gliele chiederà. In qualche modo gliele stanno fissando un po' all'interno dei pesi del modello, come si usa una certa harness. E infatti c'era stato questo esperimento che non mi ricordo su quale modello, ma facendo questo loop di post-training su un tool che non mi ricordo come si chiama, insomma, non è rilevante, però quello che si era osservato è che avevano fatto questo training, questo post-training su questa harness per diciamo, integrarla maggiormente all'interno dell'LLM, ma in un secondo momento la logica di questa harness è cambiata. Quindi, che cosa succedeva? L'LM dentro di sé si aspettava una certa logica per quell'harness, mentre poi, quando in un secondo momento questa veniva effettivamente utilizzata, il modello non si ritrovava nel comportamento aspettato che doveva avere. E questo aveva, diciamo, addirittura avuto dei cali di prestazioni significative, quando si andava a utilizzare questa harness. E quindi, diciamo, tutto questo mondo delle harness mi sembra diciamo, un contesto che sta veramente diventando, importante. Al tal punto si sta parlando di harness engineering, cioè la capacità di capire quali sono le harness necessarie perché tu possa raggiungere il tuo goal. Se ad esempio voglio fare anche qui voglio fare un deck di slide, ok? Non posso aspettarmi necessariamente che Claude inserisca delle immagini opportune e utilizza i software opportuni per la generazione delle immagini senza che io glielo dica. Anzi, qui uno deve andare a definire diciamo, il concetto del deck di slide, che cosa ci vuole all'interno di ciascuna slide, ma se io utente che sto, diciamo, che voglio far scrivere le slide da Claude, quello che devo fare è dirgli: guarda, se stai dato per raggiungere questo obiettivo, quello che voglio fare è voglio che tu usi per disegnare questi grafici, ad esempio, TickZ, e esportare questi grafici in PDF e inserirli all'interno delle slide. Questo è in qualche modo dare una harness al nostro LLM, che prima non sapeva, l'avevamo dato il libero arbitrio su cosa utilizzare, e tipicamente magari dava anche risultati poco consistenti. Nel momento in cui stiamo dicendo ok, usa TickZ, allora lui sa già altre cose, ok, per poter effettivamente dare in output una figura con un certo stile che è adeguato rispetto magari allo stile della presentazione. E chiudo questa parentesi sulle harness dicendovi anche che magari potrebbe essere interessante pensare a un livello di harness di harness, cioè avere un harness che identifica, dato il task che hai, qual è l'harness più utile per poter risolvere quel task. Esempio molto semplice. Supponete che vi siete creati il vostro environment di sviluppo con le vostre harness, e sapete che quando dovete magari scrivere un articolo scientifico, le harness che vi servono sono il poter interfacciarsi con i file.tech, il poter andare a, come dire, generare ipotesi per il vostro paper o altro. E quello è un sottoinsieme di harness. E poi avrete dall'altra parte un altro sottoinsieme di harness che invece sono per eseguire, diciamo, andare ad attaccare problemi diversi. Ora, sul momento non mi viene a mente un'altra tipologia di, diciamo, di task che uno vorrebbe andare a eseguire. Ad esempio, potrebbe essere quella di scrivere, di sviluppare un sito web. Quindi ci sono delle skill diverse, che delle abilità diverse, delle harness diverse da dover sfruttare. Dall'altra parte, quindi, ci sono invece le harness relative a quelle a scrivere un articolo scientifico. Quindi potrebbe esserci in un certo momento la necessità di avere un harness che capisce qual è il sottoinsieme di harness necessarie per risolvere il proprio task, e magari queste harness le abbiamo definite noi precedentemente. Quindi questo conclude un po' tutto quello che ho letto all'interno di questo articolo. Magari nelle prossime puntate, se trovate interessante, posso anche andare un po' più nel dettaglio su che cosa c'è nello stato dell'arte riguardante questa definizione. Tu, Luca, ne sapevi qualcosa?
Ma allora, come te, in realtà è da un po' che non ho sentito parlare e molto spesso ormai vedo che si tende a dare il merito o il demerito di quello che funziona o non funziona con gli agenti all'harness, quindi non mi ero in realtà mai informato bene su come hai fatto tu con paper o comunque con articoli su come effettivamente viene definito tutto, cioè avevo un'idea di come questa, di cosa fosse. Basandomi un po' su come lo avevo letto, però non avevo visto nel dettaglio magari alcune cose più precise, ecco. È un tema secondo me interessante perché per utilizzare al meglio questi tool che abbiamo a disposizione oggi, che possono essere ad esempio nel nostro caso i coding agent, ma penso che la cosa si estenda un po' agli agenti in generale, anche utilizzati per altri scopi, non solo al coding. Penso che possa essere utile anche capire come funzionano sotto, in modo tale che quando qualcosa non va, magari sai quale potrebbe essere la ragione e magari sai dove mettere le mani per sistemare le cose. Quindi credo che informarsi un po' su questi temi sia molto alla lunga, diciamo, che possa essere una cosa che può pagare, specialmente se questi sono comunque tool che abbiamo intenzione di continuare ad utilizzare e credo che la risposta sia sì. Quindi immagino che sia sempre più utile e interessante capire come questi funzionino, non solo per farli funzionare meglio, ma anche semplicemente perché dovremmo almeno essere curiosi e quindi capire come cosa c'è sotto cioè, è una domanda che magari dovremmo farci.
Sì, concordo, concordo. Non so se abbiamo altro.
C'avevo un'altra cosa, ma la teniamo per la prossima puntata, perché magari apre
Ok.
un po' a discussioni varie, quindi mi sembra che già siamo arrivati a 43 minuti, quindi forse è
Giusto.
meglio chiudere qui la puntata e dare appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast, in cui appunto avremo questo argomento che ci è rimasto oggi e poi altri da snocciolare. Quindi un saluto da Luca e
D'Alessandro,
ci
ciao!
sentiamo la settimana prossima. Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!